di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
E buon pomeriggio, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda, nuova puntata di Zibaldone. Di cosa parleremo quest'oggi? Ma sentitelo qua. Devo dire che a me è venuta già un po' di paura, però insomma introduco subito, anzi do il benvenuto, il bentornato al nostro ergonomico più che mai, Enrico Banzola, detto anche il Banzo. Banzo, bentornato a Zibaldone, buon pomeriggio. Insomma, sento un po' di horror di sottofondo quest'oggi.
Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. È una percezione corretta perché questo sarà il tema della puntata. L'horror in senso lato, come avrò modo di spiegarvi fra esattamente 3 secondi. Beh, il titolo della puntata è Note in nero per notti insonni. Ci metto il gioco di parole, poi mi incasino da solo. Note in nero per notti insonni. E la scusa che mi ha fornito l'idea per questa puntata è stata l'avvicinarsi di Halloween, una festività della quale
noi a Zibaldone non abbiamo mai parlato.
Esatto, non ne avevo neanche mai parlato con te personalmente. Credo che ti importi pochissimo di Halloween come festività.
Meno di pochissimo.
Ecco, ma anche qui, same here. Però ecco, diciamo, bisogna trovare, ecco, a volte, diciamo che anche una cosa che non ti interessa ti può fornire un buono spunto. E quindi ho pensato, beh, Halloween, paura. E quindi ovviamente ho pensato che si poteva costruire un bel omaggio alle colonne sonore italiane del cosiddetto giallo, o come lo chiamano gli americani, giallo, e dell'horror, cioè tutta quella scuola del cinema italiano che parte negli anni 60, poi trova la sua forma definitiva come giallo negli anni 70 e poi poco a poco evolve verso l'horror più spinto. E perché questo omaggio? Perché le colonne sonore di questi film sono spesso strepitose. Questo primo brano che abbiamo potuto ascoltare era di un nome non da poco, Rizzo Ortolani, si intitolava Come un delirio, ma i titoli sono spesso, diciamo, dei riempitivi perché sono colonne sonore. Alla fine è più importante citare il film dal quale è tratto, che è il mitico Non si servizia un paperino di Lucio Fulci del 72, uno di quei film che, diciamo, diede un po' il tono a tutta una stagione del cinema di genere italiano.
E allora andiamo subito avanti, e anzi in realtà andiamo indietro di un anno, 1971, dove troviamo un altro film di cui vi parleremo tra poco, ma prima andiamo a sentirci un frammento della sua colonna sonora.
Oh,
E siamo proprio a mezzo secolo fa, era il 1971, Devil's Night, il titolo di questo brano, di Alessandro Alessandroni. Ce ne parla il nostro Fausto De Salvia. Bentornato Fausto qui a Zibaldone per parlare di horror questo 27 ottobre.
Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere. Questa volta cambiamo genere, però come hai visto le sonorità qui sono, diciamo, tardo beat, beat lounge, quindi non è proprio, non sembrerebbe primo ascolto una colonna sonora da film horror, anche se c'è comunque quella nota inquietante, diciamo che l'uso della voce femminile nei vocalizzi ritornerà molto spesso anche nei brani che presenteremo in seguito. In questo caso Alessandroni si serve di Giulia De Mutis, che era sua moglie e che era una delle componenti dei famosi cantori moderni di Alessandroni, che hanno interpretato decine, forse direi centinaia di colonne sonore all'epoca. Il film è una coproduzione italo-belga, in questo caso infatti anche se è ambientato in un castello nazista in un tenebroso maniero, quindi un po' un horror classico con maledizioni demoniache, però in realtà è girato in Belgio, diciamo che per motivi economici all'epoca si sceglieva di fare queste coproduzioni che consentivano di avere i finanziamenti da una parte e dall'altra, e quindi c'era il regista che è appunto belga, è Jean Brismet, però anche il cast è in parte italiano e la colonna sonora in genere veniva affidata ai nostri eroici compositori, come in questo caso Alessandroni.
Il titolo è La terrificante notte del demonio. Andiamo avanti e troviamo un altro film di un regista famosissimo, Mario Bava. Sentitevi qui questo frammento che vi facciamo sentire. Effettivamente abbiamo risentito la voce femminile, Banzo, il brano era la fine proprio, no? Di questo, il brano finale di questo Lisa e il diavolo di Mario Bava, 1973, la composizione era di Carlo Savina. Si notava un po', ecco, correggimi se sbaglio, ma io ci notavo anche un po' il Morricone del western, no? Con queste melodie.
Morricone lo troveremo fra pochissimo e comunque può essere, perché la sua influenza era ubiqua, perché comunque parlando di musiche per film, Morricone era un riferimento assoluto. E va anche detto, questa è una cosa importante da sottolineare, Steven, che i compositori che sentiremo oggi, che abbiamo già sentito in parte, non erano specialisti del genere, ma erano tuttofare. Cioè, avevano un ritmo di lavoro assolutamente frenetico e generalmente tendevano a musicare film secondo anche quello che si produceva in quel momento. Quindi abbiamo una serie di mode che si accavallano nella carriera dei compositori. Se fate il gioco di cercare la pagina Wikipedia di uno qualunque dei compositori, per esempio Savina in questo caso, che fu anche... partecipò come direttore d'orchestra ai primi esperimenti televisivi della Rai, fu direttore d'orchestra per Radio Rai, però ebbe una lunga carriera come compositore per colonne sonore. Troverete film di ogni genere, per esempio, citandone uno, abbiamo nel 63 Siamo tutti pomicioni di Marino Girolami. Questo per dire che effettivamente l'horror era solo parte di uno spettro espressivo che dipendeva un po' da quello che passava il convento, cioè i produttori, ecco.
Sì,
e, concludo dicendo che qui abbiamo Mario Bava come regista. Era obbligatorio omaggiare Mario Bava perché è stato, vabbè, inventore prima dell'horror gotico all'inizio degli anni 60 italiano, e poi è stato fra gli antesignani dello slasher con film come Reazione a Catena, conosciuto anche come Ecologia del Delitto. Purtroppo non abbiamo tempo per dilungarci, però un omaggio a Mario Bava nel contesto di questo omaggio più ampio era doveroso.
Beh, allora andiamo avanti e troviamo subito, lo menzionavamo prima, Ennio Morricone, non poteva mancare, perché insomma ha composto così tante cose meravigliose. Sentitevi questa. Banzo, qui devo dire la verità che questo brano di Morricone, Violenza in attesa, è in realtà, insomma, mi sembra di un... non mi fa pensare a un film horror, ecco, diciamolo così.
Beh, è una caratteristica molto comune nel genere, perché ovviamente bisognava musicare frangenti diversi, cioè scene in cui accadevano cose a volte antitetiche, e in generale è stato utilizzato spesso il trucco del contrasto fra la musica dolce e quella più tenebrosa per esaltare appunto lo scarto fra le varie scene dei film. E in questo caso Morricone, riconoscibile con la voce femminile di Edda dell'Orso dal primo film di Dario Argento, L'uccello delle piume di cristallo, primo film di Dario Argento e primo ovviamente della sua trilogia degli animali, composta anche dal Gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio, che come vedremo scatenò una ridda di imitatori. E comunque, ovviamente poi musiche di Dario Argento, parleremo dopo dei Goblin in modo un po' diverso al solito. E comunque va detto, Dario Argento esordisce tomo tomo cacchio cacchio, primi tre film, musiche di Morricone, cosa non scontata, che all'epoca era già un nome grossissimo.
Eh sì, era il 1970, noi però rimaniamo su Morricone e troviamo un secondo brano che vi vogliamo far sentire. Questo è un po' diverso come ritmo, Trafelato si intitola, era l'anno dopo, il 1971. We'll be right back. questo è un pezzo proprio rock. Ennio Morricone era il 1971, trafelato da Giornata Nera per l'Ariete di Luigi Bazzoni. Fausto, raccontaci qualcosa di questo brano e soprattutto anche di questo film.
Sì, partiamo dalla colonna sonora, bellissima, intensa. Poi si vede che in quell'epoca Morricone collaborava con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza e si sente naturalmente lo stile più sperimentale del pezzo, che fra l'altro proprio per questo suo carattere sperimentale ha anche spinto gruppi più recentemente come i Calibro 35 a riprenderlo. Nel primo album dei Calibro 35 c'è una versione più fancheggiante, perché il loro stile era più quello, e fra l'altro ne è uscita anche una versione addirittura dilatata a 8 minuti, quindi veramente proprio siamo sulla sperimentazione avanzata. Il film in sé non è memorabilissimo. Il Mereghetti nel dizionario dei film lo considera parla di intrigo contorto, soluzione macchinosa, qualche fettaccio. Diciamo che è un thriller sanguinolento, di buon successo all'epoca, diretto da Bazzoni. Bazzoni era l'aiuto regista di Mauro Bolognini, quindi diciamo più che altro noto per quello. Poi si era dedicato al film di genere, cambiando spesso genere, western, appunto thriller, ovviamente il fantastico mondo del cinema italiano di genere appunto vedeva questi salti da un genere all'altro, però la colonna sonora è assolutamente di tutto rispetto.
Noi andiamo avanti e troviamo un altro compositore, Bruno Nicolai. Sentitevi questo brano. Un bel brano anche questo, devo dire la verità, Banjo, soltanto questo brano mi sono proprio sentito in un cinema guardando un film horror. Bruno Nicolai, Insidia, era il 72, dal film Tutti i colori del buio di Sergio Martino.
Sì, il film con protagonista è Gwich Fenech, che è nota per un altro genere di film, ma ha partecipato anche a molti gialli all'italiana, e come sottolineavo prima, i ritmi di lavoro erano talmente frenetici che ritroviamo questo stesso team creativo, cioè Martino alla regia, Nicolai alle musiche e Gwich Fenech protagonista, anche in un altro film dello stesso anno che si intitola Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. e diciamo, come se fosse poco, anche se lì il regista è diverso, Gwich Fenech e Bruno Nicolai collaborarono, penso indirettamente, a un altro film nel 72, cioè Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, però in quel caso il regista era Giuliano Carmineo. Io, analizzando questi dati, studiando queste informazioni, diciamo che mi sentivo un po' travolto dalla frenesia dei ritmi di lavorazione che riuscivo solo a immaginare. E diciamo che in quel 1972 Gwich Fenech interpretò anche quel gran pezzo dell'Ubalda, Tutta nuda, tutta calda, film che la rese celeberrima, ma molto più di questi gialli all'italiana. E se Wikipedia non mente, sembra che nel 72 sia stata protagonista di 6 film. Quindi diciamo, dormivano tutti pochissimo.
Pochissimo, ma tra l'altro... Banzo, l'altra cosa è che tutti questi film in genere hanno dei titoli lunghissimi, ma non solo quelli dei gialli di cui stiamo parlando quest'oggi, anche, insomma, penso a Lina Wertmüller, no? Uno dei più famosi film suoi è proprio di questi anni, ma insomma i titoli erano lunghissimi, attualmente è una cosa impensabile, no?
È veramente impensabile, ma era impensabile anche per il pubblico non italiano, Steven, perché molto spesso quando questi film venivano tradotti il titolo veniva significativamente scorciato. Ad esempio, mi sembra che, ecco, Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, in spagnolo si chiamava Vicios Prohibidos. Mi hai detto, guarda, basta. Però, ecco, se, per concludere, Nicolai ha firmato, ovviamente, fate anche con Nicolai questo gioco di andare a cercare la sua discografia su Wikipedia. Ha firmato anche con Morricone, quindi ho messo in sequenza insieme a Morricone la colonna sonora di un altro film, L'Anticristo, che conteneva delle parti veramente pregevoli, ma purtroppo il tempo è tiranno.
Andiamo avanti e troviamo adesso un momento pop. Sentitevelo qua, vediamo se anche secondo voi è proprio pop. Beh, abbastanza pop, dai, anche il titolo, infatti, Momento Pop, Giuliano Sorgini, era il 1975 quando usciva questo film di Elo Pannacciò, Da un urlo nelle tenebre, o dalle tenebre, o nelle tenebre, qui non ho capito bene perché ci sono varie versioni, è vero Fausto?
Sì, Steven, perché come al solito la distribuzione cambiava titoli di film, diciamo che il titolo d'esportazione era L'Esorcista numero 2, quindi questo già dice tutto sulla trama, ecco. E quindi era un clone dell'Esorcista uscito poco dopo. Titolo ufficiale Un urlo dalle tenebre, poi uscito nelle ristampe di proposizioni in VHS con Un urlo delle tenebre. All'epoca non si prestava tutta questa attenzione, sia alla lunghezza in questo caso alla logica dei titoli. Pannacciò, diciamo, non è stato un regista fortunatissimo, ha sempre lavorato sui cloni di generi di successo, quindi con film come L'uomo ammazzò come un cane ma lui rideva ancora, questo del 72, oppure negli anni 80 arrivò a fare anche Stesso mare stessa spiaggia, che era un clone di Sapore di sale dei Vanzina, quindi sono della serie, quindi anche è riuscito a fare cloni di vari generi con risultati altalenanti. Però anche qui per l'ennesima volta abbiamo una colonna sonora di livello, perché Giuliano Sorgini aveva collaborato con Umiliani e comunque era compositore dedicato soprattutto all'elettronica, quindi naturalmente con i primi Moog, sentiamo anche un po' in sottofondo il suono del Moog e quindi una sperimentazione in questo caso, anche questi brani di alleggerimento, naturalmente il resto della colonna sonora è un po' più cupa, parlando appunto di un caso di esorcismo.
Sì. A me ricordava però anche un po', che siamo più o meno negli stessi anni, anche un po' quelle colonne sonore scritte dagli Oliver Onions per Bud Spencer e Terence Hill, devo dirti la verità, questa sonorità un po' così allegra, no?
Esatto, un pochino assomiglia, hai ragione.
Andiamo avanti e adesso sì che entriamo nella seconda metà degli anni 70 e qui troveremo brani conosciuti e film ancora più conosciuti. Cominciamo con questa colonna sonora di Stelvio Cipriani, Devil Dance.
Diego Tarantina, una commedia nera, rossa di noir. Attenzione!
Nel profondo della giungla dorme un mistero che nessuno può immaginare.
Oh mio Dio!
Uno straordinario, Pierfrancesco Favino.
State attenti.
Vabbè, avete sentito che, insomma, ovviamente è arrivato anche lo spot, abbiamo queste pubblicità ormai, Fausto, anche nella nuova stagione di Zibaldone, che era tema tra l'altro, ecco, non era la canzone di Stelvio Cipriani. Io non ho capito bene però cosa faccia Favino, devo dire la verità.
Ma diciamo che è una commedia nera rossa di noir, è un nuovo genere che questo Diego Tarantino sta cercando di lanciare, quindi facciamo i migliori, migliori bocca al lupo, ecco, sta cercando di lanciare questo horror, quindi nel profondo della giungla tu trovi uno straordinario per Francesco Favino, e quindi non te l'aspetteresti mai, magari ti aspetti Predator o dei mostri insomma spaziali qualche cosa,
e invece Favino,
invece ti trovi Favino, e quindi questo è, tornando invece
a Stelvio Cipriani,
alla colonna sonora a Cipriani, che ha fatto colonne sonore per Steno, Bava, Fulci, Blizzani, più o meno per tutti. In questo caso fa la colonna sonora per un horror di Pier Carpi. Pier Carpi ha fatto nella sua vita solo due film, è stato romanziere, fumettista, ha collaborato con Castelli, ha fatto la prima rivista di fumetto horror in Italia nei primi anni 70, quindi un pioniere del genere. Dopo aver avuto uno scarso successo con il film Povero Cristo, in cui il protagonista era Mino Reitan, che faceva appunto la parte di un novello Gesù Cristo, vi invito a vederlo, è un film decisamente delirante, però
direi proprio detto così proprio delirante. Sottoscrivo.
Questo è un po' vero delirante, perché insomma un'ombra nell'ombra, sempre ispirato a un suo romanzo proprio, quindi l'autore del soggetto è sempre lui, e diciamo lui aveva coinvolto come attrice inizialmente, ha raccontato di avere coinvolto addirittura Jacqueline Kennedy, però non ha poi accettato di fare la strega, però alla fine abbiamo però Irene Papas, quindi della serie abbiamo anche comunque attrici importanti. Fu un po' un flop, ha avuto diciamo un'aura di culto diciamo nel circuito off, naturalmente con l'home video che l'ha rilanciato alla grande, e appunto abbiamo questa colonna sonora di Cipriani che è proprio tipica dell'horror, fra l'altro con in sottofondo questo suono di tastiere è di Simonetti, di Claudio Simonetti dei Goblin, quindi comunque abbiamo una collaborazione fra compositori del genere e naturalmente alcuni dei protagonisti della colonna sonora horror.
Eh sì, assolutamente. Stelvio Cipriani, Devil Dance, era il 1979 questo film di Pier Carpi di cui ci stavi parlando, Fausto. Noi rimaniamo sempre nella seconda metà degli anni 70, andiamo esattamente al 1976, troviamo qui un grande regista, anche lui molto conosciuto, Pupi Avati, per questo brano Titoli Finali, ovviamente che chiudeva La casa dalle finestre che ridono di Amedeo Tommasi, e lui il compositore, sentitevelo qua.
Ha 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 ha!
Così si conclude questo brano. Amedeo Tommasi erano i titoli finali di questo film di Pupi Avati, Banzo, un film abbastanza conosciuto, questo davvero sì, non solo per gli specialisti del genere.
No, questo effettivamente è uno di quei film che ha travalicato, diciamo, il livello di culto e viene un po' accettato nel canone del cinema italiano del periodo, direi ha ragione. E per quanto riguarda la colonna sonora, c'è una collaborazione di lungo corso fra Pupi Avati e Amedeo Tommasi, l'autore di queste musiche. Tommasi all'epoca aveva già una carriera molto lunga, aveva suonato con Chet Baker, così giusto per dirne uno. Però diciamo che si trovarono i due e ebbero un sodalizio molto fruttifero che ovviamente non includeva solo film di genere horror, perché Il regalo di Natale è stato firmato sempre da Tommasi, per dirne uno, e comunque a me piaceva questo finale, per credo sia uno dei brani più inquietanti di questa selezione. È veramente suggestivo. Potete trovare su YouTube un video in cui Tommasi spiega come, molto breve, in cui spiega come ha composto le musiche. È secondo me una visione molto gradevole che consiglio. Vogliono 5 minuti.
E allora andatevela a cercare, noi intanto continuiamo questa carrellata. Siamo al 1977 con questa SEC 1, ossia sequenza 1 di Trans Europa Express. Poi vi spieghiamo qualcosa di più di chi si tratta e soprattutto anche il film da cui è tratto questo brano. Thank you. beh, insomma, è un momento di attesa, sta per succedere qualcosa, direi, Fausto, di importante in questa Il gatto dagli occhi di Giada di Antonio Bido, era il 1977.
Innanzitutto sottolineiamo il titolo, che diciamo che deve qualcosa ai film di Dario Argento leggermente, comunque questa invasione di animali nei titoli degli horror italiani, in questo caso dei gialli a tinte horror, perché appunto è un giallo a tinte horror, una complicata indagine con Corrado Pani, improvvisato detective, e una lunga sequela di morti misteriose con anche riferimenti alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, quindi... e all'olocausto, sì. Quindi davvero una trama molto intricata, quindi classico giallo venato di horror. Il regista Bido era più che altro l'aiuto regista di Giuseppe Ferrara, quindi so che questo, lui non ha realizzato moltissimi film, non sono molto ricordati. La colonna sonora è particolare perché è l'unica produzione di questo strano gruppo, i Trans Europa Express, chiariamo, non sono i Kraftwerk che nello stesso anno avevano realizzato l'omonimo album, infatti Trans Europa Express. Probabilmente hanno deciso un titolo perché si tratta di un gruppo creato in sala di incisione che comprende Adriano Monteduro, che aveva collaborato con Nada, con la Real Academia di Musica, e altri musicisti, l'ex chitarrista del Banco Dovuto Soccorso, quindi musicisti proprio di grande qualità. Persino anche, ma c'era anche fra gli altri a fare i cori e le chitarre Mauro Lusini, cioè quello che ha scritto C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones per Morandi, che nei fine anni 70 si dà alle colonne sonore. Probabilmente non avevano un nome per questo gruppo improvvisato in sala di incisione, quindi hanno detto ma è bello questo disco dei Kraftwerk, che quindi copiamo il titolo, però non hanno prodotto con questo nome nessun altro disco.
Beh, prima nominavamo i Goblin, andiamo ad ascoltarci questo brano adesso dei Goblin, tocca anche a loro in questa puntata dedicata al giallo, o meglio dire all'horror italiano degli anni 70. Beh, qui sentite che è entrata l'elettronica, Banzo, ci stiamo avvicinando proprio agli anni 80, era il 1979 per questo Buio Omega di Gio D'Amato.
Esatto, Aristide Massaccesi, meglio noto come Gio D'Amato, uno dei registi più trucidi di questo genere già di per sé trucido, dedicò la parte finale della sua carriera principalmente alla pornografia propriamente detta, e già in questo Buio Omega, che viene considerato uno dei film più splatter del periodo, forse il più splatter to cure, ci sono delle scene erotiche che non capisco bene come si conciliano con lo splatter, però non era una caratteristica insolita a quei tempi. E, dunque, dicevamo, a livello di colonna sonora abbiamo qui i Goblin, e però è una cosa curiosa, perché il brano che abbiamo sentito prima di Trans Europe Express suonava più Goblin di questo brano dei veri Goblin.
Eh sì.
Perché diciamo che i Trans Europe Express forse stavano cercando proprio di riprodurre un suono che si avvicinava al classico Goblin sound del periodo profondo rosso Suspiria, mentre in questo momento della storia, cioè nel 79, quando incidono la colonna sonora di Buio Omega, i Goblin hanno una formazione completamente stravolta, nel senso che del terzetto classico di membri, cioè Pignatelli, Morante e Claudio Simonetti alle tastiere, c'era solo Pignatelli. Il tastierista non è Claudio Simonetti in questo film, e quindi il suono evidentemente ne risente, anche ne risente nel senso che cambia, non nel senso che sia meno bello, però effettivamente mantiene secondo me una coerenza con il passato dei Goblin nel segno di un'evoluzione. Poi sì, questa cosa del terzetto di membri viene confermata dal fatto che poi si rimettono insieme nell'82 per la colonna sonora di Tenebre di Dario Argento, e però lo firmano, credo per motivi legali, proprio a nome Simonetti, Morante, Pignatelli. Però ecco, in questo disco dei Goblin non c'era Simonetti, era interessante anche per quello, un ottimo risultato pur senza il membro più carismatico del gruppo.
Abbiamo trovato all'inizio di questo speciale Rizzo Ortolani, lo ritroviamo ora, sentitevi questo brano, era il 1980.
Thank you.
brano veramente bello questo, è anche conosciuto, era però Banzo, ecco, io ascolto questo brano e mi fa venire in mente un film, non lo so, forse d'amore, un film rilassante, ecco, nulla a che vedere, non solo perché proprio in questa selezione dei gialli italiani degli anni 70, insomma in questo caso del 1980 per essere precisi, ma perché insomma in realtà il film è uno dei must dell'horror.
Ecco, qui sì, avevamo già scavallato il decennio dei 70 e a livello di genere qui di giallo non siamo proprio nell'horror più truculento, ovviamente si tratta del film Cannibal Holocaust, qualcuno avrà già riconosciuto la musica, di Ruggero Deodato, direi che con quel titolo è inutile specificare, si tratta di un film di cannibali, uno dei più truculenti in assoluto, però...
Con un attore, ecco, diciamo, con un attore che poi ha avuto una lunga carriera in altre cose.
Steven, guarda, volevo arrivare a quel punto, mi hai anticipato. Sì, ecco, questo è uno dei dettagli interessanti, perché nel cast abbiamo Luca Barbareschi, sì, che nell'anno successivo, come tutti gli altri membri del cast, non produsse nulla, perché era proprio una condizione del contratto, cioè dovevano... Se giravano il film, poi non avrebbero dovuto fare nessun'altra apparizione nell'anno successivo. E questo perché? Per contrabbandare l'idea che il film fosse basato su
una storia vera,
su una registrazione autentica. Questo è un po' il meccanismo, con una quindicina d'anni d'anticipo, di Blair Witch Project. Quindi il cosiddetto genere del found footage, Deodato lo anticipa. Diciamo che è una trovata a livello cinematografico notevole, poi però purtroppo hai Luca Barbareschi come attore e anche scene autentiche di torture su animali che diciamo sono scoraggianti da un punto di vista personale. Per quanto riguarda la musica, avrei detto effettivamente non comunica certamente un'idea di terrore, ecco qui Rizzo Ortolani lo ha fatto chiaramente apposta, nel senso, sapendo che il film era trucidissimo, ha composto una delle musiche più celestiali della sua carriera, è un brano, lo hai già detto, assolutamente stupendo, sì. E io tutte le volte che lo ascolto godo anche del contrasto fra la dolcezza di questa musica e quello che poi è andato a musicare.
Andiamo avanti, rimaniamo nel 1980 con due brevi frammenti di colonne sonore, entrambi di Marcello Giombini, perché siamo tra l'altro ormai quasi alla fine di questa puntata di Zibaldone. Ecco il primo. Due frammenti brevissimi, entrambi di Giombini, entrambi del 1980, il primo Prigioniere del Sesso, Banzo, tratto da Orinoco, Prigioniere del Sesso, appunto di Edoardo Mularge, il secondo era Land Title di Anthropophagus di Joe D'Amato.
Sì, il primo in realtà vi è un po' barato, è più un film del genere exploitation o women in prison, donne in prigione, con forti tinte erotiche e sadiche, come tradizione del genere. Mentre l'altro è un film di cannibali dove però non c'è la classica tribù amazzonica ambientata in Grecia ed è sempre di Joe D'Amato, quindi splatter a go-go. E è interessante proporre questi due frammenti soprattutto per l'autore, perché Marcello Giombini è stato soprattutto un autore di musica liturgica. Aveva composto, Steven, aspetta che lo ripeto, di musica liturgica. Aveva composto il ciclo dei Salmi per il nostro tempo, quella era la sua vera vocazione, mai parola fu usata in modo più adeguato, diciamo che voleva portare, voleva diffondere la parola del Vangelo attraverso la musica, e poi per necessità alimentari si trovava a musicare film di un livello di truculenza assurdo, e questo contrasto secondo me è assolutamente affascinante.
Eh sì, troviamo tra l'altro il secondo film di Cannibali dopo anche quello di Deodato. Siamo davvero a fine zibaldone, innanzitutto voglio salutare il nostro Fausto De Salvia che ci ha accompagnato come ogni praticamente quasi settimana qui a Zibaldone. Fausto, un piacere averti con noi, ci ritroviamo presto.
Certo, a prestissimo, settimana prossima tornano le ultimissime, poi direi che abbiamo un po' di sorprese in ballo che potrete scoprire in seguito. A presto.
Sì. Ciao, grazie Fausto, il mese di novembre tante sorprese qui su Zibaldone. Banzo, noi ci salutiamo con un brano di Fabio Frizzi, 1981, un grande film di Lucio Fulci, con cui tra l'altro avevamo proprio cominciato con il primo brano di Rizzo Ortolani.
Sì, perché evitare Fulci, oltre che insensato, è difficilissimo se si parla di questo genere. Il film è Tu vivrai nel terrore e l'aldilà, uno dei molti in cui hanno collaborato Frizzi e Fulci, circa 10, diciamo. E Frizzi è un esempio caratteristico di quello che dicevo, che compositori che hanno fatto altre cose completamente diverse, sì. Ad esempio lui è fra i coautori della Ballata di Fantozzi,
che è
uscita tipo 6 anni prima di questo brano, Voci dal nulla, che secondo me è una chiusura apoteosica, è uno dei vertici compositivi Fabio Frizzi, adesso sentirete perché, come d'altronde E tu vivrai nel terrore e l'aldilà è uno dei vertici della creatività di Lucio Fulci.
E ce lo andiamo a sentire subito. Banzo, grazie di essere stato con noi come sempre, di averci accompagnato, ci ritroviamo venerdì prossimo, niente di più niente di meno, buon venerdì sera, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván.
Pensa se, ad esempio, nel cuore della giungla, invece di uno straordinario per Francesco Favino, ne trovassi uno normalissimo. Pensa te che delusione.
Che delusione. Ciao Banzo, stavi bene. Fabio Frizzi.